la voce di Don Franco ci aiuterà a riflettere il Signore questa sera sulla nostra identità più profonda, sul mistero della Chiesa, sulle radici della nostra vita cristiana. Ci disponiamo con il cuore desideroso di riempire di amore il senso, la cosa più profonda che ci abita, il mistero di Dio. Facciamo ora qualche attimo di silenzio, ci disponiamo all'ascolto e poi con il canto e la preghiera introdurremo questo momento.
All'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo, assieme sono di te.
C'è un'analisi culturale storica di questo che stiamo dicendo,
è che siamo di fronte a una profonda crisi di fede. Sono parole sue. E questo riguarda tutti, laici, religiosi, presbiteri, vescovi, tutti. Perché la secolarizzazione ha fatto un massiccio ingresso nella nostra mentalità. Il rimedio qual è? Il rimedio, sono parole del Papa, l'unico, vero rimedio, necessario rimedio, è rifare cammini di fede. Bisogna pensare itinerari di fede per sé e anche per gli altri, che facciano riscoprire la fede in certi casi, trovarla per la prima volta in altri casi, correggerla, purificarla da tutte le storture, perché la fede può essere piccola o può essere distorta, deforme, non esatta. E dunque questo è l'impegno prioritario, sono sue le parole, l'impegno prioritario della Chiesa oggi è questo. Nel fare questo, egli indica il Concilio Vaticano II come, sono parole sue, la bussola che deve guidarci nel rifare i cammini di fede, per evitare che i cammini di fede che ciascuno pensa per sé siano soggetti al soggettivismo e ognuno si inventa una fede come ritiene meglio. Papa dice, nel rifare i cammini di fede occorre seguire il Concilio Vaticano II, che ha dato le direttive per la Chiesa non soltanto di questi 50 anni già passati, ma i concili parlano ai secoli, non parlano ai decenni. Questo è il motivo per cui anche in questa parrocchia, per l'interessamento del parroco e degli altri responsabili della pastorale, si stanno facendo approfondimenti sul concilio. L'altra volta abbiamo visto l'impostazione generale, cos'è stato, quali documenti hanno messo fuori, eccetera. Stasera invece ci fermiamo sulla Chiesa, vogliamo capire cosa è la Chiesa, quindi cosa siamo noi. Vi dissi che i documenti del Concilio, che sono 16, si dividono in costituzioni, quattro costituzioni, che sono le strutture portanti della Chiesa, cioè la costituzione sulla Chiesa, Lumen Gentium, sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium, sulla parola di Dio nei Verbi e sul rapporto Chiesa-Mondo da alcune spesso. Poi abbiamo i decreti che riguardano i religiosi, i presbiteri, laici, eccetera, eccetera, e poi abbiamo quattro dichiarazioni. Il documento centrale, come vi disse l'altra volta, è il Lumen Gentium, cioè il documento sulla Chiesa, insieme agli altri tre costituzioni. Vi ricordai anche, l'altra volta, e ve lo ricordo ancora adesso, che tutto il Concilio Vaticano II, in quei 44 mesi di preparazione e in quei 39 mesi di celebrazione, fu un'assemblea straordinaria, impressionante, hanno lavorato per arrivare a una definizione accettata da tutti. C'è stato un lavoro di anni, anni e anni. Ogni parola, ogni aggettivo è stato pensato da tutti. E come vi dissi, si è avuto l'unanimità quasi. Pensate che la Lumen Gentium è stata approvata su 2300 errotti testi presenti, non mi ricordo più quanti erano in quel momento preciso, comunque 2300 errotti. Solo 5 non approvarono il documento, solo 5. 2300 hanno detto di sì. Per arrivare a questa unanimità, io vi dissi l'altra volta, no, che già noi quando siamo tre persone e dobbiamo metterci d'accordo su una cosa da fare, abbiamo 6 opinioni e facciamo fatica a essere d'accordo tutte e tre. Immaginate voi quell'assemblea così enorme,
di vescovi di tutto il mondo, di cultura diversa, avevano raggiunto per unanimità. Dunque, quello che è stato detto veramente è opera dello Spirito e della Chiesa. Detto questo, ricordo che il Concilio impostò tutta la ricerca di tutti i documenti su due grandi domande. La prima era: Chiesa, cosa dici di te stessa? Seconda domanda: Chiesa, che rapporto vuoi avere col mondo? Ecco, Paolo, il futuro Paolo VI e il cardinale Schurens avevano intuito che il Concilio doveva girare attorno a queste due grandi domande. La Lumen Gentium, il documento sulla Chiesa, risponde alla prima domanda, mentre la Gaudium et Spes risponde alla seconda domanda. La Chiesa è il mistero della Chiesa, che viene a dialogo con il mondo. Stasera ci fermiamo su questo. Vogliamo capire come mai i vescovi, a parte la preparazione lenta e lunga precedente, come mai i vescovi in quelle quattro sessioni, dal 1962 al 64, quando fu approvato il documento sulla Chiesa, hanno messo come titolo, il primo capitolo di quel documento, come titolo il mistero della Chiesa. Com'è che sono arrivato a dire la Chiesa è il mistero? Vogliamo capire questo stasera, velocemente si intende. Anzitutto, la prima operazione da fare è liberarci dall'idea di mistero che circola a livello culturale nelle scuole e a livello rosso popolare, diciamo, nelle trasmissioni televisive, dove la parola mistero viene usata per tutte le cose. Noi stessi usiamo la parola mistero quando siamo di fronte a una cosa che non capiamo. Diciamo, questa cosa non si capisce, un mistero. Dunque, a livello culturale, il mistero viene pensato come una cosa che la ragione non può capire. Questo è nato nel 1700, cioè all'epoca dell'Illuminismo, quando venne fuori la cultura secondo la quale l'unico mezzo che l'uomo ha per capire le cose del mondo è la ragione. Tutto quello che l'uomo non comprende con la ragione non esiste, o è falso. Questo è un fatto del 1700. Da quel momento, tutto quello che riguarda la risurrezione, l'incarnazione, la fede, tutte le cose che la ragione umana non poteva capire, entrarono a far parte delle cose inesistenti. Sicché il mistero veniva pensato come una realtà che non si può comprendere. Tutto quello che non si può comprendere con la ragione è un mistero. Oggi la parola mistero viene usata per tutte le cose, specialmente per tutto quello che è paranormale, l'inconscio, eccetera. Allora, la prima operazione che dobbiamo fare è togliere tutti questi concetti che non c'entrano con il concetto di mistero che sta nella Bibbia, che è un altro concetto. Allora, l'abbiamo tolto, no? Perché se non facciamo questa operazione non prosegue. Perché se veramente ho cinque concetti di mistero, qui ci aggiungo il mio, facciamo una brodaglia ancora più forte. Dunque, liberiamoci da questo concetto. La cultura può continuare a usarlo sui fatti suoi, e significa quello che voglio dire. Ma noi, quando diciamo mistero della fede dopo la consacrazione, il mistero della Chiesa, cos'è che vogliamo dire con questa parola? Interrogheremo la Bibbia. E la Bibbia è nata molto tempo prima del 1700 e degli Illuministi. Cosa intende dire la Bibbia con questa parola? Nella Bibbia la parola mistero è equivalente a progetto nascosto. un progetto nascosto. Per esempio, sta scritto nella Bibbia, il re dice il mistero del re, chi lo conosce? Per esempio si riferiva al fatto che un re aveva organizzato la guerra e aveva pensato una strategia, ma non era così sciocco da dire ad alta voce a tutti. La strategia è segreta, la conosce lui. Allora la Bibbia dice il mistero del re, chi lo conosce? Non si conosce il progetto, questo significa mistero, il progetto del re non lo si conosce, non perché non si può conoscere, ma perché non l'ha detto nessuno, ma se lo rivela si viene a conoscere. Oggi noi abbiamo nel campo, no? Del calcio, l'allenatore che fa i suoi schemi prima della partita, non li dice a nessuno, perché c'è la sua strategia. Dunque allora, nella Bibbia la parola mistero significa un progetto che un responsabile ha e che non conosciamo perché non ce l'ha detto. Quando l'uomo della Bibbia si interroga su Dio e sul mondo, dice Dio, per quale motivo ha creato il mondo e ha creato l'uomo? Qual è il suo progetto? Che cosa ha in mente? Allora si dice il mistero di Dio, chi lo conosce? Cioè il progetto che Dio ha sul mondo, noi non lo conosciamo. Allora, fin qui, questa è la prima parte. Diciamo che il mistero nella Bibbia significa un progetto, una strategia, uno scopo, un, diciamo, progetto che Dio ha sul mondo e sull'uomo. Secondo, questo progetto il re lo comunicava ai suoi dipendenti, non indipendenti, ai suoi collaboratori più stretti, diciamo ai generali. Diceva una parte e il generale poi comunicava un'altra parte ai dipendenti. Se si tratta di una guerra, il progetto del re viene comunicato un pochino per volta fino all'ultimo soldato, a cui si dice soltanto tu difendi questa finestra. Ah, questa è la parte tua. La parola mistero significava non solo il progetto, ma significava anche la rivelazione di quel progetto. Allora si diceva il mistero rivelato. Anche il Dio ha chiamato gli uomini, Abramo, Mosè, i profeti, e attraverso di loro ha rivelato piano piano il suo progetto sul mondo. Ci siamo qui e man mano che lo rivelava, gli uomini conoscevano il mistero di Dio nella parte in cui veniva rivelato. Dunque il mistero era il progetto di Dio sul mondo, ma era anche la sua rivelazione. Il mistero di Dio, quando diceva il mistero di Dio, si voleva dire quella parte del progetto che Dio ci ha rivelato, ci ha fatto conoscere. E quella parte che ci ha rivelato, noi l'abbiamo conosciuta, si può conoscere, perché lui ci ha rivelato. Terzo, la parola mistero si riferiva anche alle persone di cui Dio si serviva per rivelare e per realizzare quel progetto. Ho detto, la parola mistero si riferiva anche alle persone di cui Dio si serviva per rivelare e per realizzare il suo progetto. Per esempio, Israele era schiavo in Egitto e Dio dice a Mosè: ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, sono sceso a liberarlo. Dunque Dio rivela a Mosè il suo progetto, il suo mistero, liberare Israele. Adesso tu vai e a nome mio in queste cose, a Israele e al Faraone, e tira fuori il mio popolo. Dunque Mosè è colui di cui Dio si serve per far conoscere il suo progetto agli israeliti e per realizzarlo. Dunque Mosè viene chiamato mistero di Dio, lui, la sua persona. Sicché la parola mistero indica il progetto di Dio, il progetto in quanto viene rivelato, la rivelazione del mistero, e le persone di cui Dio si serve per far conoscere e per realizzare il suo progetto. La parola mistero indica fondamentalmente queste tre dimensioni. Quindi Mosè è il mistero di Dio, Isaia è il mistero di Dio, Geremia è il mistero di Dio e così via. Tutte le persone di cui Dio si è servito per rivelare e per realizzare il progetto. Capite? La rivelazione del mistero di Dio, del progetto di Dio e la realizzazione è storica, avviene lentamente, lentamente, lentamente. La Bibbia racconta la rivelazione e la realizzazione del progetto di Dio. Adesso attenti al prossimo passaggio. È chiaro che saltiamo tutto il Vecchio Testamento perché il tempo non te lo permette. Gesù è stata la persona, il Figlio di Dio fatto uomo, la persona di cui Dio si è servito per rivelare tutto il progetto e per realizzare tutto il progetto. Tutto. Ci ha rivelato tutto e ha realizzato tutto. Non c'è più niente da rivelare né da realizzare. Gesù è il mistero di Dio. Mentre gli uomini del Vecchio Testamento, Mosè, Isaia, Geremia, eccetera, sono un mistero, Gesù è il mistero. In Lui risiede la pienezza della divinità, al punto di Gesù può dire io sono la verità, io sono il progetto, perché in Gesù il progetto, la rivelazione del progetto e la realizzazione del progetto sono uniti. Egli sinteticamente è tutto questo. Diciamo solo una parola su qual è questo progetto. Qual è questo progetto? E lo diciamo sempre con le parole bibliche. Il progetto di Dio è, ve lo dico con le parole della lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 10, dove Paolo, anziano ormai, prossimo alla sua morte, ha una visione amplissima del progetto di Dio. Incomincia dalla creazione fino alla fine del mondo. Ebbene, lì dice, piacque a Dio rivelare, farci conoscere il mistero della sua volontà. Sono parole letterali. Farci conoscere il mistero della sua volontà. Quindi si può conoscere. Qual è il mistero della sua volontà? Due punti. Ricapitolare tutto in Cristo. Questo è il progetto di Dio. Che significa ricapitolare tutto in Cristo? Il termine ricapitolare non va pensato nel senso nostro, quando noi diciamo, no, beh, ricapitoliamo, vediamo le cose principali che abbiamo detto. Non è tanto quello il significato. La parola greca, ricapitolare, può essere tradotta in molti modi. Diciamo il significato principale è questo. Portare tutte le cose sotto una testa, ricapitolare, portare sotto un capo. Ecco, immaginate la testa di un uomo, la testa. Tutte le membra sono collegate con la testa. Il corpo vive perché è collegato con la testa. Il nostro corpo è ricapitolato, cioè è collegato col capo, perciò vive. facciamo un'immagine brutta, diciamo, immaginate un uomo dopo un incidente, tutte le membra, tutte smembrate, tutto, un pezzo di qua, un pezzo di là, la testa da parte, la mano di là, divisa, quell'uomo è nell'altro. Ricapitolare cosa significherebbe, se avessimo la capacità miracolosa, prendere ogni membro, riportarlo sotto la testa, riunirli alla testa, e allora ricapitolare significa dare a tutte le membra una testa per far rivivere tutto l'uomo. Se fosse possibile fare questo, noi diremmo che tutto è stato ricapitolato. Ora il mondo, a causa del peccato della libertà dell'uomo, è stato diviso. Divisione dell'uomo da Dio, divisione dell'uomo dall'altro uomo, liti, invidie, peccato, morte. L'universo è una condizione di lite continua. Non c'è bisogno di fare grandi ragionamenti. Dalla mattina alla sera noi ascoltiamo liti, divisioni, odi, guerre, liti, la lite continua. Oggi se qualcuno ha un rapporto tranquillo, c'è da mettere una lapide per ricordare l'avvenimento, perché la conflittualità è proprio dilagante. Questo è il mondo e questa è la vita. E poi nelle profondità noi stessi siamo scontenti di noi stessi, siamo divisi, il corpo una cosa, la psiche un'altra, la mente una cosa, l'emotività un'altra, viviamo un po' con Dio, un po' senza Dio, un po' con gli altri, un po' contro gli altri. Insomma, la condizione dell'individuo e la condizione della società e la condizione del mondo non è proprio la migliore. Allora qual è il progetto di Dio? Dare al mondo, dice, ricapitolare tutte le cose, non soltanto l'uomo, soltanto l'universo. Dare al mondo, l'uomo e il cosmo, una testa capace di farlo vivere, di armonizzarlo, di far stare in pace le membra. Perché quando tutte le membra si riuniscono sotto il capo, le membra si muovono bene fra di noi. In una persona normale la mano destra non picchia l'occhio sullo stesso, non fa del male a se stesso. E qual è questa testa capace di armonizzare tutti gli uomini, donne, di tutti gli uomini di tutte le razze, di tutti i tempi? Chi è capace di armonizzare, di far vivere tutti gli uomini e tutto il mondo in modo armonico? Un filosofo, uno scienziato, chi è in grado di fare questo? Quando uno di noi riceve una piccola responsabilità, anche di un gruppo, sa quanto è faticoso mettere d'accordo 5, 6, 10 persone e non si riesce. A volte neppure nelle famiglie si riesce a stare armonici. È veramente difficile, bisogna prendere atto di questo. E la Bibbia è piena del lamento continuo della divisione degli uomini tra di loro, divisione dell'uomo al suo interno stesso. Allora il progetto di Dio e il mistero di Dio è ricapitolare tutto in Cristo. Gesù è il Dio fatto uomo, capaci di essere la testa dell'umanità e la testa del cosmo. La parola ricapitolare quindi significa riunire tutto quello che esiste sotto la regalità, la testa di Gesù, in modo tale che sia in pace con Dio, in pace all'interno suo stesso. Il mondo umano e il mondo cosmico riconciliato, perché Gesù è venuto a togliere il male, cioè la divisione, e la morte. sono i due grandi nemici di Dio e dell'uomo, che il peccato e la morte. E Gesù è venuto per togliere l'un e l'altro, tolto il male, la cattiveria, la malvagità, e tolto la morte, l'uomo è in grado di stare in armonia con se stesso, con gli altri e con Dio. Questo è il progetto di Dio. Ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, cioè ricapitolare tutto in Cristo. E ricapitolare significa anche mettere in piedi, significa anche risorgere, significa anche salire in alto, cioè quella parola ricapitolare Paolo la usa per indicare tutto il mistero di Cristo, la morte per cui anche lui è entrato nella divisione, la risurrezione, l'ascensione di Dio. Dunque abbiamo compreso cosa significa mistero, cosa significa, qual è il progetto di Dio. Gesù, dopo la preparazione del Vecchio Testamento, ha rivelato tutto intero il mistero di Dio, il progetto di che è questo, e lo ha anche realizzato con la sua morte, con la sua vita, con la sua morte, con la sua risurrezione. Gesù ha realizzato questa riunificazione. Cristo risorto, l'uomo nuovo, l'uomo armonico, dove non c'è più il male, dove non c'è la morte. Adesso attento al passaggio successivo. Gesù Cristo ha unito a sé tutti i credenti, i 12 apostoli prima di tutto, e simbolicamente tutti i credenti, perché il numero 12 è un numero simbolico di totalità. Gesù a coloro che hanno creduto in Lui e che credono in Lui ha concesso di essere insieme con Lui misteri di Cristo. Lui è il mistero di Dio, ha rivelato il progetto di Dio e l'ha realizzato. E la Chiesa, i suoi discepoli, sono il mistero di Cristo, perché tramite la Chiesa Lui Gesù continua a rivelare a tutti gli uomini della terra e a realizzare il progetto di Dio. Quindi la Chiesa è il corpo di Cristo attraverso cui Cristo continua a rivelare il progetto di Dio e anche a realizzarlo. Ecco perché Gesù ha detto: andate in tutto il mondo, annunziate, eccetera. La Chiesa dunque è il mistero di Cristo. Adesso abbiamo compreso: il battesimo ci unisce a Gesù e ci rende capaci di continuare, mediante la presenza stessa di Cristo in noi, continuare quel processo di rivelazione e di realizzazione del mistero di Dio, del progetto di Dio, fino alla fine dei tempi. Perciò Gesù dice: quando voi predicherete, io sarò presente. Io sono con voi, andate in tutto il mondo, io sono con voi. Dovremmo prendere atto della grandezza dunque della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? E il Concilio disse: è il mistero di Dio. Ci siamo fin qui allora, perché si dice che la Chiesa è il mistero di Dio? Perché i battezzati, uniti a Cristo, diventano come Cristo mistero di Dio, capaci di rivelare e di realizzare tutti i progetti di Dio, che è in atto, è incominciato in Gesù, è completo, e noi lo stiamo completando fino alla fine dei tempi. Adesso attenti a un altro passaggio. La parola mistero in italiano traduce in latino mysterium, che traduce in greco mysterio. Tertulliano, nel terzo secolo dopo Cristo, traducendo in latino, quando si trovò con questa parola, non la traduce soltanto mysterium, ma lo ha tradotto con sacramentum. Dunque, da quel momento, la parola mistero o la parola sacramento indicano la stessa cosa, sono sinonimi. Quindi tutto quello che vi ho spiegato fino adesso noi lo potremmo ripetere usando la parola sacramento. Gesù Cristo è il sacramento di Dio. E noi siamo il sacramento di Cristo. La Chiesa è il sacramento di Cristo. I sette sacramenti sono sette modi di sviluppare dall'inizio della vita, battesimo, fino alla fine della vita, nel giorno dell'interno, passando attraverso le cose fondamentali, il matrimonio, eccetera. I sette sacramenti sono sette modi per sviluppare nell'intera arte della vita la realtà del mistero o del sacramento. Ecco perché dopo la consacrazione diciamo mistero della fede. Come rispondiamo noi? Annunciamo la morte, proclamiamo la risurrezione, nell'attesa, vedete, fino alla fine c'è uno sviluppo, la realtà di Cristo nell'Eucaristia, il mistero viene celebrato, vissuto e noi lo proclamiamo. Dunque il mistero si può conoscere, certo, siccome Dio è infinito e i suoi progetti sono enormi, può darsi che noi li conosciamo tutti. Dunque quella parte di mistero che non si può conoscere, non è che non si può conoscere, è che non è stata ancora rivelata. Come vedete siamo molto lontani da quei significati che abbiamo detto all'inizio. Allora, se ci siamo fin qui, abbiamo compreso la nostra enorme, grande dignità e anche la nostra responsabilità. Se adesso andiamo a leggere il numero 1 del documento sulla Chiesa, Lumen Gentium, te lo scusa ma sono i tempi, dunque sentiremo queste parole: essendo la Chiesa la luce di Cristo che risplende sotto volto, essendo la Chiesa un mistero, un sacramento, uno strumento, un mezzo. Usa queste quattro parole che sono tutte sinonimi, proprio il numero 1 del documento sulla Chiesa, Lumen Gentium: mistero, sacramento, strumento, mezzo. Essendo questo, adesso capiamo come continua la descrizione della Chiesa. Essendo la Chiesa sotto strumento, mistero e sacramento, dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano. Questa è la Chiesa, è lo strumento, il mezzo, il mistero, il sacramento per unire gli uomini a Dio intimamente e per unire gli uomini tra loro. Ho citato la lettera. Se qualcuno avesse chiesto a voi, un vostro figlio, un vostro nipotino, spiegate che cos'è la Chiesa, noi certamente saremmo molto lontani dallo spiegare queste cose. Dunque dobbiamo interrogare così e fare nostra quella verità. Lo scopo dunque della Chiesa, la Chiesa è un mezzo, non è lo scopo della vita cristiana. Questa parrocchia, i gruppi, la famiglia cristiana, la diocesi, la Chiesa universale non sono lo scopo per cui siamo cristiani. Lo scopo non è costruire la Chiesa, lo scopo della Chiesa, che è un mezzo, è unire gli uomini con Dio, unire gli uomini tra di loro. Chiesa è mezzo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano. Non dice unità dei credenti, ma del genere umano tutto. Adesso capite perché il Papa, la Chiesa impostano le cose in quel modo. La Chiesa dialoga con tutti, il Papa ha dialogato con tutti, credente e non credente, con chiunque. Allora fin qui ci siamo, adesso facciamo, ci avviamo verso una parte, diciamo, finale, però dobbiamo capire delle cose molto importanti. Se si continua a leggere quel documento, il numero 2 dice: il Padre ha stabilito il progetto. Il numero 3 dice: il Figlio lo ha realizzato. Il numero 4 è: lo Spirito Santo ha portato avanti questa cosa. Dunque, il progetto di Dio è un progetto che viene dalla Trinità. La Trinità, il Padre lo ha pensato, il Figlio lo ha realizzato e lo Spirito Santo ha mosso l'uno e l'altro. Così comincia il documento. Che significa questo? Che la Chiesa è una realtà che viene dall'alto, viene da Dio. È stata pensata nella Trinità, realizzata dalla Trinità. La Chiesa non è nata dagli uomini. Non è come, non so, un Parlamento, un'associazione dove per votazione, per maggioranza, la Chiesa non è un gruppo di persone che hanno gli stessi interessi religiosi, come c'è il gruppo degli amici della musica. Tutti quelli che hanno la musica e fanno un drap, tutti quelli che vogliono difendere i pinguini del Polo Sud si uniscono e fanno un drap, tutti quelli che hanno interesse lì si uniscono. La Chiesa non è nata dal basso, non è l'uomo che è per maggioranza, per voto, non è una realtà frutto di una votazione umana, di un'intenzione umana, è un dono che viene dall'alto. Questa è la grande verità che sta nei primi numeri. E poi ci sono molte immagini con le quali si descrive la Chiesa, bellissime. Dal Vecchio e dal Nuovo Testamento la Chiesa è un gregge, un pastore, la Chiesa è una vigna, la Chiesa è, non so, come l'albero del fico, la Chiesa è l'ulivo, una serie di immagini bellissime. Ma tutto serve, anche Cristo riprenderà queste immagini, non solo vile, il frutto del pastore, la vite e i falci. Dunque, si deve il corpo, ecco, la Chiesa è il corpo di Cristo, questa è un'immagine potente, Cristo è la testa e noi siamo il corpo, sicché tra Lui e noi c'è una sola realtà. Ecco, molte immagini, nel primo capitolo viene descritto questo. Nel secondo capitolo, il primo è il mistero della Chiesa. Nel secondo capitolo della Lume Gentium, il titolo è il popolo di Dio. Adesso non ho il tempo per spiegare cosa, tutto come è andata la storia. È sufficiente dire che il termine popolo di Dio, prima del Concilio, si riferiva ai laici, perché la Chiesa lo distingue in Chiesa docente, i papi, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, e Chiesa discente, che è il padre. C'era tutta una situazione storica che giustificava questo, andava bene per quei tempi. Nel Concilio invece il termine popolo di Dio non si riferisce ai laici, ma si riferisce a tutti i battezzati, sia laici, sia preti, sia padri. Dunque, questa sera per esempio, noi siamo popolo di Dio. Io, prima di essere prete, convocato, confraternizzato, prima di essere preti, siamo dei battezzati. Dunque, come battezzati, siamo tutti uguali. Una suora, un frate, un papa, Quella parola, popolo di Dio, che indica il secondo capitolo, si riferisce a tutti i battezzati. In quel popolo di Dio c'è il Papa, i Vescovi, i Preti, i Diaconi e i Laici. Ci siamo? Mi raccomando, perché la lunga tradizione fa sì che quando sentiamo la parola popolo di Dio pensiamo ai Laici. Invece il Concilio ha detto no, noi dobbiamo mettere in luce ciò che ci unisce tutti, prima di tutto, vale a dire il battesimo. Alcuni battezzati, capitolo secondo, ricevono la vocazione di essere gerarchia, papa, vescovo, prete, terzo capitolo, lungo, gerarchia. Altri battezzati ricevono la vocazione di essere laici, ho detto vocazione, tale e quale come la vocazione di un prete. La maggioranza dei laici non sa neppure di avere una vocazione. Quindi, se dobbiamo fare lo schema, capitolo primo, mistero della Chiesa. Popolo di Dio, parentesi grata, alcuni battezzati fanno parte della gerarchia, altri sono dei laici. Tutti, sia i laici, sia la gerarchia, cioè il popolo di Dio, è chiamato alla santità, capitolo 5. Al capitolo 6 c'è un capitolo sui religiosi, qual è il ruolo dei religiosi nella Chiesa, e poi l'ultimo capitolo si dice che la Chiesa è un popolo pellegrinante che è in cammino verso la fine dei tempi, perché alla fine dei tempi, quando tutto il mondo si è ricapitolato in Cristo, e l'unione con Dio e tra di noi sarà completa, la Chiesa non ci sarà più, perché la Chiesa è uno strumento. Una volta arrivata a destinazione, lo strumento finisce, ci sarà il regno di Dio, perché la Chiesa è lo strumento per realizzare il regno di Dio, ma non è identica al regno di Dio. Presentato così le cose, torniamo un attimo indietro. Allora, chi nella Chiesa è mistero di Cristo? Così come l'ho spiegato. Chi è il mistero di Cristo nella Chiesa? Il Papa? I preti? Chi? Tutti i battezzati. Il popolo di Dio, cioè i battezzati, e ripeto ancora, battezzati significa Papa che è battezzato, prete che è battezzato, vescovo che è battezzato, è laico che è battezzato, tutti i battezzati, tutti i popoli di Dio siamo il mistero di Cristo. Dunque Gesù si serve di tutti i battezzati per rivelare e per realizzare il progetto di Dio, che è quello di ricapitolare tutto il Cristo, di unire gli uomini con Dio e tra di loro. Perciò il capitolo secondo parla dell'esercizio missionario. Tutti i popoli di Dio hanno una missione, tutto il popolo di Dio ha un ministero, tutto il popolo di Dio è ricco di ministeri, di vocazioni, e il matrimonio, la virginità consacrata, eccetera, eccetera, tutto al servizio della evangelizzazione, annunciare il regno di Dio e realizzarlo. Questo significa, adesso il tempo non l'abbiamo più, ma questo significa che si realizza quello che Dio aveva già detto a Mosè quando gli ebrei fecero l'alleanza sul Sinai. Dio disse: se voi custodirete la mia alleanza, sarete un popolo sacerdotale. E il capitolo secondo della Lunga Genesi, quello sul popolo di Dio, parla dell'esercizio del ministero sacerdotale di tutto il popolo di Dio. Il battesimo abilita tutti a esercitare il sacerdozio di Cristo. E allora si pone il problema, e il numero 10 lo affronto e lo risolvo magnificamente: che differenza passa tra il sacerdozio di tutti i battezzati è il sacerdozio dei presbiteri, e lì si dice qual è la differenza. I due sacerdoti sono collegati in uno. Che significa sacerdozio? Chi sono i sacerdoti? Il sacerdozio consiste nella mediazione. Dio dice a Israele: se tu considerai la mia alleanza, sarai il mio popolo sacerdotale. Cioè, capitemi bene, tra Dio e Israele il mediatore era Mosè. Tra Dio e il mondo il mediatore è il popolo di Israele. Dunque Dio si fa conoscere da tutto il mondo e si mette in collegamento con tutto il mondo attraverso il popolo di Israele, che diventa così un mediatore, cioè un sacerdote. Israele prega per tutto il mondo e offre a Dio sacrificio per tutto il mondo, ma Israele, per capire questo, ce ne ha messo secoli, eh? Quando arriva Gesù, tutto è pronto. Quindi Gesù è il sommo sacerdote, colui che fa da mediatore tra Dio e tutti gli uomini della terra, perché lui è vero Dio e quindi sta dalla parte di Dio, ma è anche vero uomo e sta dalla parte degli uomini, fa da mediatore. La sua vita, la sua predicazione, la sua morte sono un esercizio del sacerdozio che consiste, primo, nel far conoscere le cose di Dio al mondo, secondo, nell'offrire il sacrificio della vita a Dio per togliere i peccati del mondo e unire gli uomini con Dio. Queste due cose Gesù le concede a tutti i battezzati. Tutto il popolo di Dio è un popolo sacerdotale. Quando noi celebriamo la messa, per esempio, il presbitero rende Cristo presente, e questo lo può fare solo lui, è il sacerdozio ministeriale, così lo chiamiamo. Ma una volta che Gesù è presente sull'altare, chi lo offre a Dio? Tutti battezzati. La prossima volta che partecipate all'Eucaristia, sia che lo facciate con i tanti, sia che lo facciate in silenzio, bisogna che offriate a Dio Gesù Cristo, tutti insieme al presbitero. Lui il presbitero non lo darà presente, ma tutti bisogna offrire a Dio. Questo nella messa. Ma tutte le volte che un battezzato, nelle circostanze della vita, a casa, nella storia, nel lavoro, eccetera, tutte le volte che testimonia Gesù Cristo, che annuncia il Vangelo, sta esercitando il ministero sacerdotale. Lui sta realizzando il mistero, il sacramento. Lui è Chiesa che realizza questo grande progetto. Quindi ciascuno di noi è il mistero di Cristo, perché tutta la Chiesa è il mistero di Cristo e Cristo è il mistero di Dio. Questo è in atto, questo sta avvenendo. Dunque il Concilio ci ha detto che rispetto al mondo la Chiesa deve avere un atteggiamento di amore, di comprensione, di dialogo e di verità. Deve dire quello che è giusto e quello che non è giusto secondo la rivelazione di Cristo. Noi il mondo lo dobbiamo amare perché Dio lo ama e dobbiamo annunciare, far conoscere al mondo il Vangelo. Ma per fare questo il Concilio ci ha detto che la Chiesa deve avere al suo interno una vita profondamente innestata in quella Trinità, perché la Chiesa viene dalla Trinità, e dunque se noi non viviamo nella Trinità mediante i sacramenti, mediante la parola di Dio, con una vita la più corretta possibile, quando pecchiamo andiamo a chiedere perdono, ecco, se la Chiesa, i credenti siamo tutti chiamati a vivere profondamente uniti a Dio, allora diventiamo capaci di testimoniare al mondo. e diventiamo dei misteri viventi, dei sacramenti viventi. E la seconda cosa che il Concilio ci ha detto è che le varie vocazioni tra di loro, i presbiteri, i religiosi, i laici, quelli sposati, quelli sposati, il Papa, i vescovi, tutte le varie vocazioni devono collaborare tra di loro nella unità. Uno degli ultimi interventi che ha fatto il Papa ieri, o oggi proprio ieri, l'ho detto un'ultima volta, la mancanza dell'unità deturpa il volto della Chiesa. Allora dobbiamo smettere di stare a polemizzare i preti contro i laici, i laici contro i preti, quello contro quello, quello contro quello. La conflittualità fa parte del mondo non redento. Ecco, queste sono un po' di caratteristiche, molto sinteticamente. Questo significa il mistero della Chiesa, questo significa chi siamo noi, questa è la grande dignità e la grande responsabilità, è una cosa stupenda, grande, certo, molto più grande delle nostre spalle. Però Cristo, che è il nostro capo, tramite noi continua a predicare, tramite noi continua a lottare contro il male, tramite noi continua a offrire a Dio un sacrificio, tramite noi prega per tutto il mondo, e noi dobbiamo farlo per tutto il mondo, tramite noi Cristo continua a morire e a risorgere e a essere la speranza del mondo. Non possiamo quindi ancora rimanere nella Chiesa nell'atteggiamento di chi dice beh, questo lo vedono i preti, noi facciamo noi. Diciamo le preghiere, veniamo a messa, è finito il nostro compito. Non è così, non è così. Siamo chiamati tutti a partecipare a questa enorme, enorme, grande, misteriosa realtà, è stupenda realtà, di essere la famiglia di Dio, l'immagine della Chiesa, far parte della famiglia di Dio di cui il Signore ci serve. Per dire al mondo che lui, Dio, vuole che tutto il mondo sia la sua famiglia. La spinta missionaria. Allora, se la crisi di oggi è crisi di fede, e se dobbiamo fare il itinerario di fede, il Papa ci dice, queste verità del Concilio, conoscete e vivete, perché con queste verità siete nel sicuro e non andrete fuori strada. Mi spiego allora, questo è il motivo per cui abbiamo fatto questo incontro, non è per fare delle conferenze sul Concilio, conoscere il Concilio, è per orientare il nostro cammino di fede. E qui vi auguro che il cammino quaresimale si riempia di questi grandi enormi significati. Se si vive così ci incoraggiamo rispetto al mondo, ma se non abbiamo questa visione ci scoraggiamo rispetto a come il mondo.
Ho provato interiormente una gioia grande nel sentire qual è la nostra identità più profonda. E se ci pensiamo bene, queste idee della Trinità, della Chiesa, sono lo spartito che cercano di animare il nostro impegno quotidiano. È stato chiamato per nome il desiderio di essere Chiesa secondo la Trinità e secondo il Concilio Vaticano II, che è stato ispirato dallo Spirito Santo. Interiormente ho provato una gioia grande, voglio ringraziare il Signore di questo e Don Franco, che è stato strumento di questa profondità. Non potevamo incominciare la Quaresima in un modo più bello, chiamare per nome le viscere della nostra identità. Questo è il modello della Chiesa che oggi vive nel tempo, il mistero di Cristo. Non siamo collaboratori dei preti, ce lo siamo detti tante volte, ma corresponsabili della missione di Cristo, del mistero di Cristo. E allora noi affidiamo tutto questo al Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato a nome di tutti gli uomini della terra e poi riceveremo la benedizione di Dio. Padre nostro,
Spirito Santo, scende su di voi e con voi di nuovo sempre.
Cantiamo insieme il canto Credo in te. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore, nella tua forza che prossimo avremo in dono la Lumen Gentium. Come l'altra volta ci siamo donati la Sacrosanctum Concilium, domani, giovedì, avremo in dono questo documento. Questa sera abbiamo avuto la possibilità di capire come leggerlo, come entrare dentro. Certo, sono a volte documenti un po' difficili, ma vi invito ad essere generosi nell'approfondire tutto questo con il cuore. Un dono che ci è fatto per poter conoscere anche in modo più profondo il Concilio Vaticano II. Voglio ricordare che domani pomeriggio alle 17 c'è la Via Crucis. Grazie ancora, Don Franco, buona serata a tutti.